6 di sera.
Un cantone da 100 comuni. In Ticino la cifra tonda si è completata nel pomeriggio con l'elezione di esecutivi e legislativi nei 3 comuni aggregati di Lema, Giornico e Quinto. E qualche sorpresa c'è stata. Vi spiegheremo cosa è successo a Lema. Buonasera da Pervin Cavacioglu. Oggi si è votato anche a Brissago per rinnovare l'ufficio patriziale, l'unico in tutto il cantone dove l'elezione è stata combattuta. Molte altre invece sono state tacite o differite, anche spesso per un motivo preciso.
Mi guardo indietro, non vedo qualcuno che scalpita per portare avanti questa importante realtà che è preziosa ma è anche impegnativa.
Le considerazioni di Kenny Maineti, presidente del patriziato di Cresciano, lo risentiremo in pagina assieme ad altri per parlare del ricambio generazionale sempre più difficile. In 6 di sera ci occuperemo anche di chi è sceso in piazza per protestare contro il caro affitti. Lo hanno fatto ieri a Zurigo diverse migliaia di persone, ma anche in Spagna, dove in decine di città si sono svolte proteste contro l'aumento del prezzo degli affitti. E poi vi proporremo un reportage del nostro inviato in Ucraina che in esclusiva è entrato in una base della difesa aerea, difesa attiva tutte le notti in tutto il paese per contrastare i droni suicida lanciati dalla Russia contro le città ucraine. Questo e altro in 6 di sera, iniziamo. E iniziamo dalla politica comunale ticinese con i risultati delle elezioni differite nei comuni di Lema, Giornico e Quinto, dove nel novembre del 2023 il popolo ha accettato i rispettivi progetti aggregativi. Buona la partecipazione che si è attestata tra il 63 e il 71%. Per analizzare i risultati mi è raggiunta in studio Marcello Ierace. Allora Marcello, da dove partiamo?
Partiamo dal comune più popoloso dei tre, ovvero Lema, che lo ricordiamo ha preso forma con l'aggregazione di Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio. Qui abbiamo anche avuto il risultato forse più a sorpresa della giornata. Il Forum per Lema, formazione di area progressista, ha conquistato 3 seggi in municipio e questo nonostante avesse soltanto 2 nomi in lista, ovvero Andrea Pozzi, che è stato anche il più votato ed è quindi sindaco di Quindicina, e Marco Marcozzi. Sarà ora lo stesso gruppo a dover scegliere il terzo municipale. Questo risultato però non ha sorpreso Andrea Pozzi, il quale era sindaco uscente di Novaggio.
Me l'aspettavo, sì, siamo contenti di questo risultato. Il Malcantone o la nostra zona, il comune di Lema, si rivela come un comune sensibile alle tematiche nostre, che sono quelli dell'ambiente e quello della qualità di vita. Un grande onore e chiaramente anche un grande onere, perché adesso inizia il grande lavoro. Superare questa visione del piccolo comune per cercare di essere un gruppo coeso che lavora per l'insieme.
Il primo partito è però risultato essere Intesa per Lema, che è eletto in municipio Giusva Pagani, Paolo Romani e Fabio Zanella. Per questo non si esclude un ballottaggio per la definitiva nomina di sindaco. Nell'esecutivo entra pure Andrea Rabaglio del gruppo UDC Lega.
E Marcello, oggi si votava anche in Leventina, lì com'è andata?
Sia a Giornico che a Quinto, dove appunto si votava, i risultati si sono dimostrati più prevedibili e anche più netti, perché a Giornico, che si è unito a Bodio, il centro ha ottenuto la maggioranza assoluta eleggendo in municipio Stefano Imelli, Alessandra Tognola e Marco Colombo, eletti anche Franco Romerio Giudici di Nuova Giornico Progressista e Ilva Lepori Ghilardini del PLR. Chiaramente soddisfatto del risultato Stefano Imelli, sindaco di Bodio dal 2016 e che ha di fatto ottenuto un'altra rielezione.
Sono felice perché secondo me è stato premiato anche un certo modo di fare politica che non è specifico mio o del centro, persone che credono proprio nel dialogo, nel costruire assieme i progetti, nella mediazione, anche nella pacatezza. Era un po' teso perché era quasi 10 anni che non votavamo più a Bodio. L'ultima volta che abbiamo votato era il 2016, la prima volta che sono diventato sindaco, quindi era la prima volta che andavo in votazione come sindaco e i sentimenti erano buoni, però ecco, è solo il responso delle urne che ti dà la conferma se effettivamente la soddisfazione c'è. Penso che oggi questo è il risultato.
a Quinto, dove c'è stata l'aggregazione con Prato Leventina, ad avere fatto maggioranza assoluta è invece stato il PLR. Sindaco di Quindicina qui è Davide Gendotti. Con lui entrano nell'esecutivo i compagni di partito Iana Gobbi e Aristenconi, oltre a Daniela Marveggio del Centro e Luca Frasa del gruppo Insieme Lega UDC Indipendenti. Quindi la sfida tra il sindaco uscente di Prato, Gendotti, e quello di Quinto, Tenconi, è andata forse un po' a sorpresa al primo.
Non era un duello, l'ho sentito prima, gli ho detto mi hai fregato, è lui che mi ha fregato, ma sono contento che sia un municipio assieme, faremo sicuramente un bel lavoro. Non mi aspettavo un risultato del genere, ero cosciente che eravamo una bella lista, avevamo dei buoni potenziali, ma personalmente non me lo aspettavo. Non si riparte da zero, bisogna adesso rendere l'aggregazione efficace, efficiente e guardare avanti per i prossimi anni.
La voce del sindaco di Quinto, che è stata preceduta dalla voce del sindaco di Lema e Giornico in questi risultati delle elezioni differite, risultati illustrati in diretta da Marcello Ierace. E oggi c'è stata un'altra votazione che ha portato al rinnovo dell'ufficio patriziale di Brissago. Era l'unica elezione combattuta. Quali membri sono stati scelti? Simone Franconi e Eder Giovanelli per la lista Patrizi per Brissago, mentre per la lista Patriziato 2025 sono stati eletti Fabio Pellanda e Taira Branchini. Solo l'elezione del presidente per Franco Chiappini è avvenuta in forma tacita e tacitamente si è svolto anche il rinnovo delle cariche per i prossimi 4 anni nella maggior parte dei patriziati ticinesi. Vuol dire che nessuno ha reclamato un posto nell'amministrazione locale. In 7 uffici poi l'elezione è stata prorogata. Un campanello d'allarme per un'istituzione che fa fatica a trovare nuove forze. Eppure i patrizi sono 90.000 e ci si può anche naturalizzare. Di questo ci parla adesso Francesca Calcagno.
Pronto?
Buongiorno Mauro Domenighini.
Presente.
Lei è segretario patriziale di Sobrio e Calonico in Leventina, sono quindi 2 patriziati. Cosa vuol dire essere un segretario in comune?
Per me è stato quasi un po' automatico, perché essendo già piuttosto integrato nell'amministrazione comunale di Faido, sono anche patrizio di Osco e sono in commissione alla gestione della Decania Generale di Osco, sono legato alle istituzioni pubbliche della media leventina da parecchi anni e quindi per me non è stato difficile poter amministrare, grazie appunto a tutte le competenze che si hanno, grazie sia all'amministrazione comunale sia ai riferimenti che avevo tra i patriziati di Calonico e Sobrio.
Tra i patriziati si sa che magari ci sono delle zone in cui un vicino non parla con l'altro, quindi essere in comune come segretario, no, di 2 patriziati... ci vogliono anche delle competenze, diciamo, umane?
Direi di sì. La mia figura appunto è importante, perché oltre ad avere le conoscenze bisogna saper gestire un po' anche queste situazioni.
L'alleanza patriziale punta molto su figure come lei per assicurarsi il futuro. Secondo lei è davvero una soluzione avere queste figure in comune?
Sì, avere la possibilità di trovare personaggi sul territorio come me è un vantaggio enorme, perché effettivamente si possono anticipare situazioni e grazie anche alla mia persona che è qua in comune a Faido, dato che c'è la gestione del territorio, aiuta ad avere maggiori flussi di informazione per poter decidere in fretta anche.
Però bisogna trovarle le persone come Mauro Domenighini. Occuparsi della cosa pubblica è poco attrattivo, non è una novità. Lo si vede nei comuni, nelle associazioni, è una costante per chi si affida al volontariato. Nella giornata delle elezioni patriziali abbiamo quindi cercato di indagare il futuro di questa istituzione centenaria.
Considerando che io ho già fatto 16 anni, 4 da presidente, questi sono ulteriori 4 che si aggiungono, arrivo a 20, e mi guardo indietro, non vedo qualcuno che scalpita per portare avanti questa importante realtà che è preziosa ma è anche impegnativa.
Kenny Mainetti è il presidente del patriziato di Cresciano. Lo abbiamo scelto perché, nonostante oggi l'ufficio patriziale si rinnovi in modo tacito, è un patriziato dinamico e giovane. Il ricambio generazionale è cominciato 8 anni fa e adesso la media d'età è di 38 anni.
Sicuramente fa parte un po' della cultura, dell'educazione anche che ci viene trasmessa, quindi qualcuno a un certo punto deve avvicinarti a questa realtà e questa è sempre più una sfida evidentemente. È chiaro che poi il nostro patriziato, avendo dei progetti da realizzare e avendo le possibilità economiche per poter proporre qualche cosa di interessante, diventa anche attrattivo da questo punto di vista, a differenza magari di altre realtà dove ci si deve limitare alla pura gestione.
E questo è il secondo dato che emerge: patriziato più progettualità uguale partecipazione, anche secondo il presidente dell'Alleanza Patriziale Ticinese, l'ALPA, Tiziano Zanetti.
Spingiamo veramente molto verso quelle che sono le idee, verso quelle che sono i progetti, proprio per fare in modo che i patriziati siano vivi, siano a supporto dei comuni nella gestione del territorio. È chiaro che da soli possono fare poco, però questa rete va continuamente consolidata e le idee sono alla base di tutto.
Eppure più della metà dei patriziati negli scorsi 4 anni non ha inoltrato domande di sostegno cantonale. Magari hanno utilizzato fondi propri e quindi qualcosa hanno proposto, però ecco, ci dà un'idea del problema.
In alcuni patriziati le finanze non sono proprio rose. Ci sono i fondi di aiuto patriziale e per la gestione del territorio che possono aiutare e lì ogni patriziato deve trovare una soluzione. Potrebbe anche introdurre una tassa patriziale, c'è chi la osteggia, come ALPA ne abbiamo discusso e noi non siamo d'accordo, però può essere una soluzione questa. Ad esempio al patriziato di Daro c'è una tassa focatica che tutti pagano senza batter ciglio.
Parliamo ora della Casa dello Studente di Bellinzona, l'unica ancora rimasta in tutto il cantone. Lo facciamo perché dopo 10 anni di attività ha i giorni contati. Il governo ha infatti ormai deciso, con la fine dell'anno scolastico la casa chiuderà definitivamente le sue porte. Ma c'è chi non ci sta. 13 gran consiglieri, in rappresentanza di quasi tutti i partiti presenti in Parlamento, hanno inoltrato un'interpellanza sottolineando l'importanza della struttura e chiedendo di fare marcia indietro. Ce ne parla Alain Melchionda.
Quella di Lugano chiuse 12 anni fa. A metà giugno la stessa sorte attende la Casa dello Studente di Bellinzona. A spiegarci la situazione, partendo innanzitutto dai numeri, è il capo della sezione amministrativa del DEX, Giorgio Franchini.
Quando vi era ancora la Casa dello Studente di Lugano, abbiamo creato 18 posti a Bellinzona. Un anno dopo erano 14, oggi sono 8. L'anno scorso abbiamo concluso la nostra realtà con 5 studenti. A me spiace, spiace perché abbiamo investito parecchio in una realtà del genere. Però capisce, se non abbiamo una domanda, abbiamo dei costi fissi importanti perché noi abbiamo 125.000 franchi di sorveglianza. Se sono 5, se sono 18, il cuoco lo devo avere.
E vi elencando, argomenti pragmatici che non convincono i 13 gran consiglieri firmatari dell'interpellanza inoltrata il 27 marzo. Secondo loro il principio da considerare è un altro e viene prima dei numeri e dei soldi, come ci spiega il primo firmatario Massimiliano Ai.
La Casa dello Studente dovrebbe essere concepita come un servizio pubblico. Un servizio pubblico non è un'azienda che deve per forza fare sempre degli utili. E se questa Casa degli Studenti non raggiunge i numeri che il Consiglio di Stato si è posto, allora va rilanciata.
Quindi voi dite, ce ne fosse anche solo uno di studente che fa capo alla casa, Bellinzona, bisogna tenere aperto.
Se ci fosse davvero solo una persona, andrebbero trovate delle soluzioni probabilmente alternative. Ricordiamoci che quel servizio serve anche a garantire un diritto allo studio e a evitare che allievi che provengono da zone periferiche abbiano a scegliere il proprio percorso formativo sulla base anche della facilità di avere a disposizione un alloggio.
Per il DEX lo spazio di manovra appare invece esaurito, i tempi sono cambiati e la frequenza lo dimostra. Ancora Giorgio Franchini e la replica di AI. Siete riusciti a capire il perché di questo minore interesse?
Ci siamo immaginati da un lato una rete sempre più capillare del trasporto pubblico. La distribuzione delle scuole a livello di tutto il Canton Ticino può essere un'altra ragione. Ricordo che la prima Casa dello Studente era nata per il liceo di Lugano, dove c'era un solo liceo in tutto il Ticino. Oggi abbiamo 3 licei a Lugano, una scuola cantonale di commercio, altri licei che sono sparsi sul cantone, quindi abbiamo un'offerta maggiore che non quella di diversi anni fa.
Noi aspettiamo le risposte alla nostra interpellanza, evidentemente, però al momento a noi non va bene che ci si risponda sostanzialmente la rete di trasporto pubblico è migliorata negli ultimi anni e dunque possiamo chiudere così di colpo la Casa dello Studente.
La risposta ufficiale giungerà il 14 aprile alla prossima seduta del Gran Consiglio. Le carte sul tavolo sembrano comunque già piuttosto chiare.
Dalla casa dello studente che potrebbe chiudere alle case che costano troppo. Il caro affitti è tornato a essere un tema di stretta attualità durante questa fine di settimana in Svizzera come altrove. A Zurigo ieri diverse migliaia di persone si sono riunite per manifestare in un corteo organizzato da gruppi di sinistra e di estrema sinistra. In 20 anni gli affitti nella città sono aumentati del 40%. Ci riassume il tutto Laura Dick.
Erano 8.000 persone, stando agli organizzatori, a sfilare ieri nelle strade soleggiate di Zurigo. La manifestazione è partita dalla Rathausbrücke, nel centro città, fino ad arrivare ad Helvetia Platz. È la terza manifestazione in pochi anni, da novembre 2023, contro il caro affitto in città.
Ich habe mega Problem gekommen, meine erste Wohnung zu finden.
Giovani, famiglie, pensionati, i manifestanti sottolineano la difficoltà di trovare un primo alloggio e criticano come spesso la disdetta venga data per motivi di ristrutturazione, per poi terminare con un appartamento molto più caro di prima. Le persone temono queste situazioni, dice alla SRF Walter Angst dell'Associazione degli Inquilini di Zurigo, perché sanno che non potranno più permettersi quell'appartamento e dovrebbero quindi traslocare definitivamente. Il traffico automobilistico e dei trasporti pubblici è stato interrotto nel pomeriggio, ma nessun ingente danno o violenza è stato registrato. Per la maggior parte sono stati atti vandalici con la vernice, qualche fumogeno, spaccata anche la vetrina di un ufficio di Google. E proprio questa azienda, assieme alle FFS, alle banche, alle assicurazioni ed altre istituzioni come le casse pensioni, sono state l'oggetto di critica da parte dei manifestanti, monopolisti. Utilizzano il mercato con i loro uffici e i loro palazzi residenziali dagli affitti proibitivi.
Weil vor allem institutionelle AnlegerInnen mit unserem Zuhause immer mehr Geld verdienen.
Lukas Müller-Brunnen dell'Associazione delle Casse Pensioni spiega a SRF.
Die Pensionskassen investieren in Immobilien.
I fondi pensione investono in immobili e li usano per pagare le pensioni. I profitti non finiscono in tasca agli investitori, ma vanno a beneficio degli assicurati. Ma questo non dà loro il diritto di pretendere affitti così alti, ricorda Walter Angst dell'Associazione Inquilini. L'investimento del fondo pensione deve dare un rendimento, altrimenti non funziona, ma bisogna anche far notare che hanno ottenuto buoni rendimenti in periodi in cui gli affitti erano ancora relativamente stabili. Ad ogni modo a Zurigo urgono soluzioni rapide, gli affitti nella città sono aumentati del 40% in 20 anni e dall'altra parte c'è un tasso di sfitto estremamente basso, 0,07%. In un mercato sano questo dovrebbe essere dell'1,5%. Ciò si traduce con una necessità di 7.600 nuovi alloggi entro il 2040.
E per protestare contro il caro affitti e l'emergenza abitativa, ieri decine di migliaia di persone sono scese in piazza anche in Spagna. Il problema è ormai da tempo in cima alle preoccupazioni dei cittadini. Ne parliamo con la nostra collaboratrice da Madrid, Mariangela Paone. Buonasera Mariangela, allora perché la manifestazione di ieri è stata importante e che cosa chiedeva chi ha partecipato alla protesta?
Buonasera, sì, le manifestazioni di ieri sono state importanti, innanzitutto perché era dal 2006-2007 che non c'era una protesta su scala nazionale. Ci sono state nei mesi scorsi varie proteste in varie città, ma quella di ieri, convocata dai sindacati degli inquilini, è stata la prima grande su scala nazionale. Le manifestazioni più grandi ci sono state a Madrid e Barcellona, con oltre 100.000 persone, secondo gli organizzatori, 15.000 secondo la polizia. In migliaia però sono scesi in strada anche a Siviglia, Malaga, Santiago de Compostela, Palma di Mallorca o Valencia, perché la crisi abitativa è un problema trasversale che ormai non riguarda solo le grandi città. Secondo i dati ufficiali, gli affitti sono aumentati di oltre il 50% in 10 anni, con punte che arrivano a superare il 70%, secondo un'analisi pubblicata oggi dal quotidiano spagnolo El País. Ma se il mercato dell'affitto è alle stelle, non va meglio per chi volesse comprare. Solo nell'ultimo anno il prezzo delle case ha registrato un aumento record di oltre l'8%, con punte del 20% a Valencia e Baleari e di oltre il 13% a Madrid. L'aumento dei salari però non ha seguito lo stesso andamento e si è creata una situazione in cui giovani, pensionati, ma anche lavoratori con salari bassi o anche medi non possono accedere a una casa.
E quali sono le cause e che cosa è stato fatto finora?
Le cause sono molteplici e in qualche modo sono legate l'una all'altra. L'aumento del costo delle case in vendita, anche incentivato dall'ingresso nel mercato di investitori stranieri, ha causato un aumento della domanda delle case in affitto, un mercato, quello dell'affitto, che però è stato stravolto negli ultimi anni dall'uso delle case residenziali per scopi turistici, per affitti turistici, un fenomeno di cui Barcellona, Malaga o Ibiza sono diventati esempi estremi, al punto che il comune di Barcellona prevede di eliminare 10.000 licenze entro il 2028. Il governo centrale ha approvato varie misure negli ultimi anni, tra cui un piano per l'aumento dell'offerta di alloggi a canone sociale, restrizioni agli affitti turistici e una prima regolamentazione degli affitti, del mercato degli affitti, ma per i sindacati degli inquilini non è abbastanza. Ieri sono tornati a chiedere misure più drastiche per ridurre i prezzi degli affitti, che per esempio i contratti a tempo indeterminato vengano generalizzati, o che le amministrazioni pubbliche si impegnino a recuperare le case vuote adibite a alloggi turistici o stagionali e che si fermi l'acquisto degli immobili per scopi speculativi, come è avvenuto con interi palazzi del centro di Madrid o Barcellona acquistati in blocco da fondi di investimento.
La nostra collaboratrice da Madrid, Mariangela Paure. Dalla penisola spagnola andiamo a quella italiana. Matteo Salvini sarà segretario della Lega fino al 2029. Si è chiuso con la conferma per acclamazione del cosiddetto capitano il congresso federale della Lega. Un congresso molto atteso che rafforza la leadership di Salvini, ma segna già anche una sorta di sfida per la maggioranza di governo. Il perché ce lo spiega la nostra corrispondente Anna Valenti.
Ebbene sì, Matteo Salvini, come dicevate, è stato acclamato dalla base del partito e confermato nuovo segretario della Lega per la terza volta. Tuttavia, chi si aspettava una dura battaglia per la leadership, un duro confronto interno, visti i mal di pancia che regnano nel partito, ha sbagliato evento. Salvini infatti era il solo candidato in lizza e la fronda più critica della Lega, diciamo i convinti nordisti, a Firenze non c'erano. Tanto atteso il congresso federale è stata piuttosto un'occasione per ricompattare i fedelissimi e disegnare quella che è ora la linea politica del partito.
E ci sono novità sulla linea politica che intende seguire Salvini ora?
No e sì, dal palco di Firenze Salvini ha ribadito alcune tradizionali parole chiave del Carroccio: prima gli italiani, stop all'immigrazione di massa, no all'Islam. Tuttavia la linea sovranista si accompagna a un euroscetticismo sempre più marcato, simboleggiato dalla presenza fisica o via collegamento di tutti i maggiori leader dell'ultradestra europea, la star in questo senso è stata Marine Le Pen, ma anche dal tesseramento del generale Vannacci. A ciò si aggiunge la stretta vicinanza ideologica a Donald Trump, che Salvini non ha mai criticato per i dazi, al contrario di Bruxelles, indicata quale vera responsabile dei danni causati all'economia.
Il dazio può essere un problema per le nostre imprese e per il libero commercio? Sì. Quindi che risposta devi dare? Il controdazio? No. Un'Europa sana, domani mattina, cancella il Green Deal, il patto di stabilità. È quello il megadazio, è a Bruxelles il problema delle nostre imprese.
Tra l'altro, Anna, ieri protagonista del congresso è stato Elon Musk. Come leggere la sua presenza?
Matteo Salvini sta cercando di fare della Lega l'interlocutore privilegiato di Donald Trump, cercando di scalzare la premier Giorgia Meloni. Elon Musk è la chiave di accesso. Oggi sappiamo che i rapporti del tycoon con Meloni si sono raffreddati perché il governo ha frenato sul contratto miliardario per i satelliti Starlink, una frenata criticata ovviamente da Salvini, che è anche contro il riarmo europeo. Tutte posizioni che mettono in imbarazzo il governo, suscitando frizioni.
E perché il congresso di Salvini rappresenta una sfida per la maggioranza?
perché malgrado la coalizione continui a dire di essere coesa e che arriverà alla fine della legislatura, le provocazioni di Salvini per riguadagnare consensi continuano a tendere la situazione. Ultima in ordine di tempo, oggi Salvini ha affermato che parlerà a Giorgia Meloni del suo ritorno al Ministero degli Interni, come chiesto dalla base leghista. Salvini sa che la cosa suscita malumori, ma sa anche che il governo ha bisogno del sostegno della Lega per continuare. Insomma, se Giorgia Meloni sperava che dopo il congresso i toni di Salvini si sarebbero abbassati, non sembra proprio essere così per ora.
La nostra corrispondente Anna Valenti, con lei abbiamo evocato ovviamente i dazi di Donald Trump, che provocano, lo sappiamo, anche effetti collaterali come il crollo del prezzo del petrolio, ve ne abbiamo riferito negli scorsi giorni. Ciò significa che la Russia avrà meno soldi per la sua operazione militare in Ucraina. Da domani il fondo sovrano russo inizierà a vendere valuta per colmare il buco di bilancio. Sentiamo Giuseppe D'Amato adesso.
Gli analisti russi l'hanno chiamata la tempesta perfetta prevista fin dalle prime ore dell'elezione di Trump. Adesso siamo arrivati al dunque. Per il Cremlino il problema più grosso è rappresentato dal crollo del prezzo del petrolio e dal quasi certo scioglimento del cartello OPEC Plus, che garantiva quotazioni alte e stabili. La marca Ural russo è sotto i $60 al barile. Nel primo trimestre dell'anno le entrate hanno già segnato meno 10% rispetto a quanto scritto nel bilancio federale, circa $69 al barile. Il Ministero dell'Economia, che prevede una recessione globale, teme mancate entrate per 2 trilioni di rubli, una cifra enorme per Mosca. Le altre questioni a cui non si sono trovate soluzioni sono le sanzioni occidentali, i bombardamenti ucraini delle infrastrutture energetiche e la ridotta produzione. Logica è pertanto la caduta pesante delle azioni delle compagnie energetiche. Da metà febbraio meno 28% Rosneft, meno 30% Gazprom. Proprio la monopolista del gas sta per licenziare migliaia di persone. Alta inflazione, rublo in altalena, eccessive spese militari sono gli altri elementi che influenzeranno le prossime scelte del Cremlino.
E le conseguenze dei dazi, l'abbiamo detto, incideranno anche sull'offensiva russa in Ucraina, anche se per il momento il conflitto non perde vigore. Sopra i cieli ucraini, infatti, ogni notte appaiono decine e decine di droni suicida lanciati dalla Russia, che attaccano ogni città ucraina. Si schiantano anche in zone residenziali, dove provocano danni importanti, incendi e vittime civili. La difesa antiaerea ucraina è attiva tutte le notti in tutto il paese. Il suo lavoro è tutt'altro che semplice, come ci racconta ora Piero Grabek. Il nostro inviato è andato a seguire in esclusiva un'unità mobile della difesa aerea in una località a 100 km a sud di Kiev, in una base mantenuta segreta per evitare che possa essere bombardata dall'esercito russo. Questo è il suo reportage.
Al nostro arrivo i soldati stanno rimontando una vecchia mitragliatrice appena ripulita per bene. Sono già sul Chi Vive. Alcune decine di droni kamikaze di fabbricazione iraniana sono in viaggio dalla Russia verso l'Ucraina. Arrivano da due direzioni diverse. I soldati entreranno in azione con questa mitragliatrice cecoslovacca del 1967. A coordinare il lavoro di questa unità e a tenere il contatto con il comando centrale di questa città ci pensa una ragazza. Nome di battaglia: Mafka. Ma la loro preferita è un'altra mitragliatrice di produzione sovietica, che risale addirittura agli anni 30 e 40, ma funziona ancora benissimo contro i droni Shahed. Questa unità mobile è stata creata da dei volontari un anno e mezzo fa. Ce ne sono ovunque nel paese, accanto ai pochi veri e propri sistemi militari di difesa aerea. I soldati qui sono tutti dei dopolavoristi, ma l'unità è stata subito integrata nell'esercito ucraino. C'è anche un pensionato seduto su una sedia con il fucile sulle ginocchia.
Станом на сьогодні війна
Oggi c'è una guerra non per un territorio, ma per una nazione. Se vinceremo, la nostra nazione sopravviverà. Se perdiamo, sparirà. All'improvviso arriva la chiamata dal comando centrale. Bisogna entrare in azione. E si corre in tutta fretta verso i veicoli fuori strada. Poi a tutta birra lungo le strade di campagna. In 10 minuti ci ritroviamo in mezzo ai campi, completamente al buio. Le mitragliatrici vengono montate, il puntatore laser è pronto. E su un tablet da non mostrare ai giornalisti si controllano le traiettorie di 13 droni che si aggirano sopra le nostre teste. Si aprirà il fuoco appena uno di loro si sarà avvicinato a meno di 3 km da noi. Uno lo fa per un brevissimo momento, ma se ne va via subito.
Change direction.
Yeah, constantly. Most of them change direction all the time.
I droni seguono una traiettoria zigzag per ingannare la difesa aerea ucraina. Non si capisce dove siano diretti.
A lot of shahids aren't seen on the radars.
Molti sfuggono ai radar perché volano troppo basso.
Then you hear a shahid and you prepare for shooting.
E allora i soldati ucraini devono tendere bene le orecchie per individuare il loro caratteristico rumore.
Do you see the light there and the red light blinking? That's the helicopters.
In lontananza a bassa quota appaiono però le luci di 2 elicotteri. Saranno loro a sparare ai droni.
During the last month, the helicopters proved to be very effective, and so the.
Negli ultimi mesi si sono rivelati molto efficaci. L'esercito ha deciso di utilizzarli più spesso per abbattere i droni lontano da zone abitate. A questi soldati arriva l'ordine di non aprire il fuoco, c'è il rischio di colpire gli elicotteri. E allora si ripiega su un tè bollente per tutti quanti e qualche tramezzino. Si resterà qui ancora qualche ora al freddo in piena notte a scrutare un cielo pieno di stelle, cercando di intravedere altri droni russi.
È tutto per questa edizione di 6 di sera, dopo di noi gli aggiornamenti sportivi e a seguire 6 di sera Magazine. Questa sera Angelica Arbasini vi parlerà del romanzo del professor Renato Martinoni, romanzo dedicato alla vita e all'arte del poeta novecentesco Dino Campana. Non mi resta che augurarvi buon ascolto e un'ottima serata.